E devo dire che sono, intanto vi ringrazio per i contributi, sono comunque soddisfatto perché penso che gli apprezzamenti siano stati soprattutto per lo sforzo che abbiamo fatto nel cercare di dare un ampio prospetto di quella che è l'azione, e anche perché le critiche che sono mosse a questo documento in parte secondo me sono dettate, scusatemi, mi prendo l'onere di dire una cosa poco simpatica, anche da alcune dimenticanze che però adesso io cerco di colmare, per non dire da scelte che affondano nella notte dei tempi, della quale purtroppo scontiamo anche noi, quindi cerchiamo di rimanere nel merito di quello che possiamo fare nel 2026-28. Qualche esempio che secondo me è importante ribadire, partendo da alcuni aspetti molto che avete citato, molto importanti, sul quale credo che fare un pochino di dossieraggio sia importante. Allora, parto dal centro storico. Se l'idea, fermo restando che non ho ancora chiaro, stiamo provando a costruirci una strategia per il centro storico, non ho ancora chiaro quali sono le proposte alternative rispetto alla nostra idea di centro storico, perché qua tutti si parlano di valorizzazione, valorizzazione, valorizzazione. Vi invito a fare una mozione per dirci come vi immaginate il centro storico, perché ci aiuterà sicuramente a cogliere degli elementi che saranno utili per fare quello. Io ne dico uno, visto che mi avete imbeccato sul fatto di sindaco, come ti immagini il centro storico domani? Allora vi rispondo qui in consiglio comunale, così rimane a verbale. Il centro storico di domani deve essere più sicuro, perché il tasso di incidentalità che abbiamo rilevato dagli studi dicono che gli incidenti, sia con feriti gravi che con mortali, per quanto riguarda i contesti urbani, sono tutti ubicati lungo corso Vittorio Veneto. Quindi se noi facciamo un'analisi di quella situazione, dobbiamo prima di tutto partire su garantire una sicurezza negli spostamenti che superi quella situazione che è stata rilevata all'analisi dell'incidentalità, e lo dobbiamo fare soprattutto, perché avete citato voi, per gli utenti deboli che tendenzialmente sono vittime di questi incidenti: anziani, bambini, persone a mobilità ridotta e tutti quelli che in un qualche modo possono beneficiare di avere un centro più sicuro. Quindi quando ci chiedete come ti immagini il centro di domani, partiamo da quello più sicuro. Poi dopo gli elementi, diciamo, più estetici verranno sicuramente in un secondo momento, e non siamo certo a rinnegarli. Secondo aspetto, il tema commercio, perché ho sentito delle cose che credo siano anche un po' ingenerose. Allora, io non so quale sia il giudizio che i commercianti, e che cosa, quali sono le aspettative dei commercianti sull'amministrazione comunale. Quando abbiamo fatto, e credo non, come dire, di non sbagliarmi nei numeri, se no chiedo soccorso all'assessore che ha la delega, quando abbiamo fatto la manifestazione per gli hub urbani, l'assessore al commercio qui presente si è fatta porta a porta tutte le attività commerciali del centro e di Sant'Anna. Tutte le attività del centro porta a porta. Quindi io penso che questa sia un'attività che innanzitutto testimoni quanto è l'impegno per cercare di coinvolgere i commercianti in una sfida che è sicuramente molto complicata, perché l'onestà ce lo dobbiamo dire. Anche i commercianti glielo dobbiamo dire. Non è facile la sfida del rilancio del commercio a dettaglio. Io qua, a proposito di dossieraggio, mi tengo sempre articolo che leggo in giro, ne ho uno sotto mano che lo tengo per l'apertura, Gazzetta di Modena di venerdì 13 giugno 2025, c'è un articolo che parla di Carpi e dice: in un anno chiuse 103 attività, Carpi, la piazza più grande d'Italia, Carpi, 70.000 persone e terzo centro per popolosità della nostra provincia di Modena. Cioè, questo è il contesto in cui noi ci stiamo muovendo e che dobbiamo cercare tenere conto nel fare questi elementi. Allora, quando ci chiedete, bene, quali sono le attività che provate a mettere in campo, al di là del rapporto che vi dicevo, sicuramente il tema degli hub urbani è una sfida che lanciamo, di cui oggi non abbiamo la contezza di quello che è il risultato. Ci giudicherete, come è giusto che sia, quando finiremo il nostro percorso. Però un dato, mettiamolo questo dato: la legge Emilia Romagna ha deciso che sugli hub urbani è lo strumento con cui rilanciare le politiche del commercio. nella provincia di Modena, primo giro degli hub urbani, ne sono stati accreditati 12, di cui 2 a San Cesareo sul Panaro, unico comune che ha 2 hub a dispetto di tutti gli altri: Modena, Carpi, Sassuolo. Mi viene in mente i 3 comuni che hanno condiviso quell'aspetto qua. Beh, ecco, siamo lontani dagli obiettivi, siamo lontani dai risultati, però se ci parliamo di attenzione e sensibilità per il tema, penso che anche solo leggere questo sia un ottimo passo di partenza che testimonia come questa amministrazione ci sta lavorando concretamente. Poi dopo vedremo dove arriveremo. Altri temi che secondo me avete un attimo su cui avete, come dire, perso qualche pezzo, scusate se lo dico così in maniera quasi offensiva. Quello che mi viene più lampante è il tema che avete citato sul tema delle zanzare, sul quale però un po' di informazione consentitemi di farla. Allora, prendiamoci una regola: ognuno, quando amministra un ente, fa quello che vuole e se ne frega di quello che è il perimetro amministrativo, giuridico e normativo in cui sta dentro, allora possiamo raccontarci di tutto. O se uno prova, come secondo me va fatto, anche quando non le condivide, a rispettare le regole, si attiene a quelle che sono le regole. Io l'ho già detto 3 volte, lo dico per la 4ª volta, ci sono delle norme che non condividiamo ma riteniamo istituzionalmente corretto rispettarle, ok? Io non condivido il presupposto con cui viene imposta l'IMU, ma non è che non la pago o non la applico sul mio territorio, giusto? Semmai si fa la battaglia politica per cambiarla. Allora, sulle zanzare il comune applica esattamente quello che è il piano dell'arbovirosi della regione, punto e fine, non c'è elemento di discrezionalità. Se qualcuno dice perché è stato fatto il trattamento lì, perché è stato fatto il trattamento là, è perché ci sono delle ragioni: oltre 200 persone di contingentamento, caso sospetto prescritto, altrimenti ci atteniamo a quello. Vado anche oltre, però, come ha detto giustamente il consigliere Rosi, dimostrate che c'è attenzione rispetto al tema. Allora io chiedo: quanti sono i comuni in provincia di Modena che si sono dotati di un impianto antizanzare presso le scuole comunali? Ti rispondo io: 1, il nido La Coccinella di San Cesario in tutta la provincia di Modena. Lo dico perché ero al Dipartimento di Sanità Pubblica a discutere l'intervento quando siamo stati il primo comune a farlo. Questo è il segnale di attenzione rispetto al tema. Vado sul tema del ambientale. Non sorvolo sul tema del fotovoltaico e il tema del giorno di San Cesario, che dice, che probabilmente dice tanto anche sulle priorità del nostro territorio, ma io onestamente sono anche più radicale rispetto a quello che è stato l'assessore. Non capisco veramente, perché per me non c'è una ragione logica per essere contrari a questo intervento. Poi giustamente uno può essere legittimamente pensarla diversamente rispetto al sindaco, ma provo anche a motivarla. La prima: la realizzazione di un eventuale impianto di produzione di energia rinnovabile non pregiudica la funzionalità dell'area. Quindi chi dice no al fotovoltaico, sì alla diffusione, all'utilizzo per il prelievo d'acqua di falda, non sa quello che dice. Prima si deve informare e poi parla e giudica gli impianti. Perché non solo il fotovoltaico è compatibile con l'utilizzo ai fini irrigui, è anche consigliato perché limita l'evaporazione e aiuta a contenere l'acqua all'interno del bacino. Quindi, prima di fantasticare sugli usi, informarsi rispetto al secondo tema. Terzo, unità come si sfrutta a fini pubblici e privati. Ma chi ha mai dichiarato che l'impianto, uno, lo deve fare un privato o il pubblico, due, che deve andare a utilizzo di un privato? Oggi esistono tanti strumenti per cercare di utilizzare e mettere a patrimonio anche pubblico gli impianti privati. Quindi ha fatto bene l'assessore a dire è invece un elemento, visto che c'è uno stallo, e su questo vi do ragione rispetto al tema, è un elemento in più che rispetto al passato possiamo mettere in campo in chiave strategica, ed è giusto considerarlo a mio parere. Non voglio neanche ragionare e tornare sul tema alberi, perché francamente, se l'obiezione è, consigliere chiedo scusa, che l'albero più grande è migliore che l'albero più piccolo, giuro che su questo ci arrivavo anche io, che sono abbastanza limitato. Le ragioni di opportunità che ci hanno indotto a fare il bosco urbano erano dettate dall'occasione di poter fare un ampio intervento di forestazione senza costo per i cittadini, perché sicuramente se avessimo fatto invece che 1000 alberi, come dire, aderendo al programma Mettiamo Radici per il Futuro, avessimo messo 1000 querce secolari, avremmo fatto un intervento più significativo per l'ambiente. Questo è sicuro. semplicemente avrebbe avuto un altro costo, non sarebbe stato possibile farlo per ragioni dettate dalle risorse. E fin qua siamo nella normalità. Ma anche qui, però, consentitemi una riflessione. Il valore di quell'operazione del bosco urbano non è, abbiate pazienza, fare domanda a un bando per farsi regalare 1000 alberi. Non è questo il valore dell'intervento, è avere davanti un piano di sviluppo urbanistico per delle palazzine e delle villette a schiera e dire: non vogliamo in quell'area del cemento, perché vogliamo metterci degli alberi a protezione dell'abitato nei confronti autostrada. È questo il valore, non la dimensione dell'albero. È questo che fa la differenza, a mio parere, tra un'amministrazione che ha e vede uno sviluppo e fa la differenza nello sviluppo del territorio, per me, perché mette a terra una propria visione, e non averla. Perché aderire a un bando, passatemi il termine, noi aderiamo tanto, io faccio anche pubblicità, no, quando prendiamo delle risorse, ma non è così tanto virtuoso. Sì, a volte siamo più bravi di altri, a volte sono più bravi gli altri, sono molto contento quando ci capita, ma non è questo il tema, è la visione che sta dietro al bando, è il valore che tu vuoi portare con gli interventi che ti stai immaginando, perché se saltiamo questi, non, come dire, facciamo perdere tutto il resto. Chiudo, scusate, e ho finito sul tema della parte delle infrastrutture. È evidente, e avete ragione, su questo sono d'accordo, ci sono dei progetti che affondano nel passato, avete citato una che è il tema della ciclabile di Altolà, credo però, e no, naturalmente non lo pretendo da chi siede a questi banchi, men che meno dai gruppi di minoranza che sicuramente sono molto critici da questo aspetto, e lo comprendo, però quei progetti che sono figli della nostra azione non sono progetti fermi degli ultimi 5 anni, sono progetti che oggi non vediamo concretizzati, ma che beneficiano di un lavoro che abbiamo fatto. La ciclabile per Spilamberto non c'è, lo vediamo tutti che non c'è, stiamo cercando di creare le condizioni per, ma siamo partiti da un'opera non pianificata, a costi imputabili al 2013, cioè non a livelli nostri attuali, come opera compensativa per il congelato, quindi pura teoria sulla carta, a un'opera che oggi ha un quadro di finanziamento certo, a cui abbiamo fatto seguire la redazione del progetto preliminare, a cui abbiamo fatto seguire la sottoscrizione di 17 accordi bonari, nel quale io e la struttura tecnica abbiamo incontrato uno a uno le 17 proprietà interessate, a cui abbiamo fatto seguire la redazione finale del progetto esecutivo, che oggi è materia di interlocuzione per far partire i lavori. Chiaro che tutto questo lavoro non si vede, ma questo lavoro serve per far sì che tra 3 anni voi ci diciate: abbiamo aspettato, siamo arrivati, poi dopo è arrivato il tema della tanto agognata infrastruttura. Quindi su questi elementi che abbiamo voluto portare dentro al documento, li abbiamo voluti portare perché c'è stato un lavoro dietro e perché c'è un tema. Chiudo, anche perché qua, scusate, la sento molto mia questo tema, poi ho finito, sempre sul tema del centro. È vero, San Cesario ha tante aree o diverse, complessi che sono, come dire, dismessi e che meriterebbero una maggior valorizzazione. Anche su questo vi chiedo se esiste, di più rispetto a quello che stiamo facendo noi, una strategia, delle modalità di intervento, essere, come dire, utilizzare delle leve che noi non siamo in grado di vedere nei confronti delle proprietà che hanno questo. Però, se parliamo di miglioramento, credo che serva un po' anche di onestà intellettuale per dire che nello scorso mandato, in 5 anni, dopo una situazione di immobilismo che durava qualche decennio, siamo riusciti, ripeto, in 5 anni, con il mezzo del Covid, a recuperare l'ex cinema, a recuperare l'ex comune, e se parliamo di privati, comunque ad avviare il progetto di recupero ormai completamente di ex Parmigiani Pallet, visto che se è colpa nostra quando non vengono recuperati il bastione e l'ex convento, almeno ci prendiamo i meriti di quando viene recuperato qualcosa di privato. Ho concluso, lascio la parola a tutti per il secondo giro, che vorrei fosse più breve, o per eventuali dichiarazioni di voto. A voi la parola. Se tu non vuoi intervenire non intervieni, chi vuole intervenire è legittimato a intervenire. Lasciamo che ognuno decida per sé. Chi vuole intervenire? Non vedo richieste, quindi se non ci sono ulteriori interventi chiudo la discussione e metto in approvazione il punto 1, che è il documento unico di programmazione DUP periodo 26-28. Chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti. È immediatamente eseguibile. Vi ripetiamo cortesemente per l'immediata eseguibilità: favorevoli, contrari e astenuti, uguale come è il voto. Bene, passiamo al punto 2, che è l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 24 ai sensi dell'articolo 11 bis del decreto legislativo 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni. Allora, per quanto riguarda il bilancio consolidato, spendo giusto due parole perché penso di dire, ormai lo faccio lo stesso intervento che faccio tutti gli anni, nel senso che dobbiamo portare al 30 settembre il consolidamento del nostro bilancio con le partecipate. Avete sicuramente letto quella che è, secondo la normativa, il nostro perimetro di consolidamento, che contiene tutte le partecipate che hanno una partecipazione rilevante ai fini del consolidamento. Non sono tutte le partecipate. Era SPA, ad esempio, è una nostra partecipata, ma non concorre al perimetro di consolidamento. Quelle che concorrono al perimetro sono AMO, Lepida, AES, Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile, Acer Modena, l'ASP Dagli a Repetto e il Consorzio di Attività Produttive. Il bilancio che vedete allegato alla presente delibera è quello che consolida, dopo l'eliminazione delle operazioni intragruppo, tutte quelle che sono i valori. Avete sicuramente letto anche cosa ne pensa il nostro revisore dei conti. Io vado abbastanza di lungo perché è un'operazione che ci richiede la normativa, è un'operazione su cui sono consapevole di quello che dico, è complesso. Cioè, una volta accertata che il bilancio, come testimonia il nostro revisore, non mette in evidenza delle risultanze contabili tali da destare preoccupazioni o da saltare all'occhio, io faccio veramente fatica a trovare delle valutazioni politiche da condividere con il Consiglio. Però naturalmente questo non esclude che possiate averle voi. A chi la parola? Melli.
Sì, sarò bravissimo, daremo ovviamente parere favorevole. Lo ritengo quasi un atto dovuto, in quanto, come ha già detto il sindaco, è un argomento estremamente complesso. I revisori dei conti si sono già espressi, quindi non vedo motivo per cui il nostro gruppo debba votare in senso contrario.
Grazie. Altri? Consigliere Zanoli, prego.
Faccio un brevissimo intervento che forse esula un po' dal merito, ma dopo che Rosi ha parlato anche di... Cioè, voglio dire, cioè, non posso parlare un secondo? No, allora, bilancio. Allora, diciamo che la scorsa settimana informo praticamente, colgo l'occasione per informare tutti i capigruppo che la scorsa settimana ho mandato una richiesta di convocazione di una capigruppo perché a San Cesario, a mio avviso, c'è un vulnus. Non sono state insediate le commissioni, manca me ne viene in mente una a caso che è molto importante, la commissione bilancio. Noi facciamo lavori che non sono prettamente, cioè, facciamo altri lavori, quindi non ce ne intendiamo tanto. Le commissioni servono anche per informare i consiglieri, praticamente per sviscerare determinate questioni che altrimenti loro non sarebbero a conoscenza. Ricordo che l'istituzione delle commissioni è obbligatoria per tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale. Non so perché qua a San Cesario le commissioni praticamente non esistono, c'è cioè quella elettorale, fine dei giochi. Mi sembra che ci voglia il parere ci vorrebbe il parere delle commissioni. I pareri delle commissioni sono obbligatorie in tutte le materie di competenza del Consiglio Comunale. Quindi adesso chiedo alla vice segretaria come mai San Cesario è senza le commissioni perlomeno da una legislatura virgola qualcosa, perché io non c'erano quando abbiamo fatto la mia prima legislatura. Non credo che ci fossero neanche con Gozzoli quando c'era Francesco, E anche, anche stavolta siamo partiti che è stata istituita solo una commissione, che è quella elettorale, che è praticamente... Va bene, quindi esatto. Quindi io la domanda mia è, verrà convocata questa, annuncio questa cosa qua, che della mia richiesta, chiedo a Zuffi se, più o meno quando è che intenderà convocare questa capigruppo, e poi visto che ci sono, vabbè, che ci illustrerà magari in quella sede là come mai non è stata fatta questa cosa qua e che intenzione ha da fare il comune, perché sarebbero obbligatori i pareri della commissione.
Allora, questa domanda non c'entra niente col consolidato, la liquido dicendo che se c'è una richiesta di convocazione della capigruppo per trattare un tema, convochiamo la capigruppo e trattiamo il tema, quindi daremo tutti i chiarimenti, gli approfondimenti. Sì, mi dispiace solo, se posso permettermi di dilungare, di sentirmi dire che non vengono dati chiarimenti rispetto alle materie di bilancio, uno perché con rendiconto abbiamo fatto comunque la capigruppo alla presenza del responsabile finanziario, e perché io ho sempre invitato tutti i capigruppo, quando avete bisogno di richiesto di chiarimenti, o a contattare gli uffici, cosa che mi pare qualcuno faccia e mi pare che abbia sempre ricevuto risposta, e questo viene fatto. Quindi se lo strumento della commissione è come dire, uno strumento del quale si fa richiesta e che può migliorare i lavori, disponibilità a valutarlo, ma non si dica in consiglio comunale che non vengono dati chiarimenti rispetto alla materia di bilancio, perché io credo che non corrisponda al vero. Avanti con il consolidato, comunque la convochiamo, prego.
Solo fare una osservazione, ho motivo di ritenere che l'obbligatorietà dell'istituzione della commissione non abbia alcun, almeno non abbia alcuna ragione di essere rinvenuta nell'ordinamento giuridico in termini di obbligatorietà. Altro è prevederne la Costituzione, scegliendo quali commissioni istituire, il numero, le competenze e naturalmente poi determinando la composizione numerica. È ovviamente facoltà del Consiglio Comunale prevederne l'istituzione, ma l'obbligatorietà come condizione che deve essere soddisfatta per me non è rinvenibile. Vero è che la si costituisce e si individua anche la materia oggetto della commissione, il numero delle commissioni. Sono state in passato istituite, per quanto io possa averne memoria, una commissione temporanea, forse permanenti, non ho memoria di commissioni permanenti, ma commissione temporanea sì. Questo, perché questa era stata espressione.
Ma sicuramente ci sono state a memoria, almeno perché una delle quali ne ho fatto parte, visto che sono un dinosauro del Consiglio, sicuramente nella legislatura 2004-2009, direi forse anche del 2009-2000, ma poi che andò a finire in disuso. Però rinnovo la mia disponibilità comunque a trattarlo in conferenza di capigruppo. Andiamo avanti con il consolidato, se qualcuno ha degli interventi. Direi che di non vedere nessuno, quindi metto in approvazione il punto 2, che è l'approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2024. Chiedo chi è favorevole. Contrari? Astenuti? Un astenuto, tre contrari. Ripetiamo cortesemente per l'immediata eseguibilità. Grazie. Favorevoli? Contrari? E astenuto. Grazie. Bene, il punto 3 è una variazione che sottoponiamo all'attenzione del Consiglio Comunale per quanto riguarda il bilancio 25-27. È una variazione abbastanza semplice rispetto ad altre che abbiamo visto, vi cito solo qualche movimentazione, una sicuramente di rilievo, due movimentazioni che certamente interessano al Consiglio per quanto riguarda il bilancio del nostro ente. A proposito di quello che stavamo dicendo, riteniamo di portare in proposta la riduzione dello stanziamento per quanto riguarda il recupero evasione IMU di 50.000 euro, perché siamo lontani dalla previsione iniziale e quindi in via prudenziale riteniamo doveroso abbassare di 50.000 euro questa previsione, così come abbiamo l'iscrizione contestuale a bilancio di una maggiore entrata per sanzioni a imprese per infrazioni del codice della strada di 56.000 euro. Questa volevo solo spendere due parole, parliamo di sanzioni a imprese, quindi non sono i dischi orari, anche perché arrivare a 56.000 euro di dischi orari bisogna farlo per 7 anni. Semplicemente sono stati controlli specifici che la polizia sta facendo in particolar modo sulle imprese che operano, e in particolare il grosso di questa sanzione è dettata da un'infrazione molto grave che poi è raddoppiata in ragione di una controversia in capo all'ente, e questo ha determinato questa presunta entrata che andiamo a scrivere a bilancio, perché comunque stiamo procedendo alla riscossione della somma. Ci tenevo a precisarlo perché insomma non c'è dietro un particolare cambiamento nell'attività della polizia locale, che come invece una lettura diciamo asettica del dato richiederebbe. Per quanto riguarda le altre movimentazioni, sono alcune movimentazioni di piccolissima entità, una riduzione di circa 7.000 euro dello stanziamento per quanto riguarda l'ufficio personale. Questa era una figura che volevamo reclutare entro l'anno, e come capita già, ve lo dico ormai ogni variazione, man mano che passa il tempo chiaramente andiamo a togliere la copertura per i mesi per i quali non si è verificata poi l'effettiva assunzione della persona, visto che il posto a tutt'oggi è ancora vacante. Andiamo a iscrivere alcuni tributi accertati, passatemi il termine, per cassa, che sono entrati in questi ultimi 2 mesi dall'ultima variazione, sono circa 5.000 euro complessivi, poca roba. Ci sono un complesso di movimentazione saldo zero dell'ufficio tecnico, che sposta risorse tra spese di manutenzioni varie, acquisti beni, ma anche qua siamo nell'ordine di 2.000 euro massimo per quanto riguarda le utenze e qualche centinaio di euro per manutenzioni varie. Finisco con... basta, direi la parte corrente è poi in realtà tutta qui. Vi volevo fare invece due commenti invece sulla parte investimenti, perché c'è due temi interessanti qui. Abbiamo in virtù, andiamo a scrivere a bilancio in virtù di quello che ci siamo detti prima, sia in parte entrata che in parte spesa per quanto riguarda la gestione del verde, l'escussione della prima polizza legata al fallimento Donnini, che era quella che faceva capo non a Unipol ma a Coface, che era una compagnia alla quale abbiamo per il quale l'iter partito contestualmente a tutte le altre è stato molto più veloce, anche perché gli importi è di altra natura, parliamo di 11.000 euro, ma questo è un residuo di una ripristino vegetazionale non completo, quindi ci siamo insinuati per il valore che residuava da fatto, la compagnia ci ha pagato e quindi siamo tenuti a seguito di questa movimentazione oggi a metterla a bilancio. Per quanto riguarda le altre movimentazioni, abbiamo alcuni interventi manutentivi sul territorio che vogliamo andare a realizzare, che sono diventati urgenti. Il primo è consistente per 12.000 euro, che riguarda l'adeguamento dei sistemi di rilevazione fumi, che dobbiamo adeguare alla normativa perché non sono più conformi alla legge, quindi non possiamo sgarrare su questo aspetto e il giro è il conto salato. Abbiamo stanziato 1.600 euro per aumentare le dotazioni per le emergenze e per la protezione civile, 21.000 euro complessivi per quanto riguarda miglioramenti vari agli arredi del territorio, e riguardano in particolare le giostre che ci sono in alcuni parchi pubblici fra Piazza Nenni, Via Costituzione, che stanno ormai stanno diventando insomma un po' obsolete, siccome ci vanno sopra i bambini dobbiamo intervenire. E l'ultima è su uno stanziamento di circa 4.000 euro per anche qua manutenzioni varie, fra cui l'intervento più corposo, ve lo anticipo, sarà alla zona degli orti comunali, dove sugli orti comunali abbiamo un ammaloramento grave di tutta la parte in legno che ormai è datata e ci eravamo ripromessi di intervenire, bisogna che la mettiamo a posto perché passatemi il termine, fa schifo. Ultima voce, poi ho finito. Andiamo a iscrivere a bilancio una quota di oneri di urbanizzazione di 48.000 euro, non in entrata ma in spesa, perché andiamo a recepire una normativa che ci obbliga a prevedere questa quota pari al 7% delle entrate dell'anno di competenza, quindi 2025, da destinarsi alle opere di culto. Questo l'abbiamo stanziato in via prudenziale perché c'è questa direttiva che è ancora oggi oggetto di alcune disciplina ulteriore, dovremo andare a regolamentarla, ma per il momento la ragioneria ha ritenuto in via prudenziale di come dire, avere questa quota ferma a bilancio, perché in caso di inadempienza chiaramente potremmo essere, poi vediamo come andremo a regolamentarla per disciplinare tanto l'entità quanto la destinazione. Ovviamente tutte queste spese e questa voce fanno sì che bisogna contestualmente operare un pareggio di bilancio, quindi siamo andati a ridurre di circa 95.000 euro per coprire tutte le spese che vi ho detto il capitolo delle strade, che era capiente, abbiamo fatto zero così. Sperando di essere stato chiaro e esaustivo, lascio a voi la parola per commenti o valutazioni sull'atto. A chi la parola? Consigliere Melli, prego.
Sì, per quanto riguarda le parti in parte corrente, sono tutte entrate e uscite che sono di fatto atti dovuti, nel senso che si va ad aggiustare quelle che erano il risultante o quantomeno la previsione di quello che potrà essere il risultato di una determinata attività, di conseguenza si va a correggere. Per quanto riguarda la parte di investimento, anche qui alcuni adeguamenti normativi, forse la cosa che più dà valore dal punto di vista politico, non che le altre cose non siano importanti, ma dal punto di vista politico, è l'investimento che noi facciamo per sistemare quelli che sono i giochi nei vari parchi pubblici, che ci è stato segnalato e abbiamo visto che incominciano ad essere un po' rovinati. Per quanto riguarda il discorso dei 48.000 euro sulle opere di culto, qui a livello personale rimango un attimo in attesa di capire meglio cosa vorrà dire e come poi andare ad utilizzare e gestire questi finanziamenti. E ovviamente non faccio altro che ribadire quanto già detto anche nel punto precedente: il nostro gruppo voterà a favore.
Grazie. Altri? Piccinini, prego.
Sì, anch'io mi allaccio a quello che ha detto Lorenzo, perché anch'io non ho ben capito questo discorso del 7% dei proventi degli oneri di urbanizzazione a favore di enti religiosi destinati a interventi di riuso e rigenerazione urbana su edifici di culto e loro pertinenze, come previsto dalla normativa regionale. Cioè, non ho capito, è una scelta obbligata questa? Cioè, per forza? Cioè, è una legge e non si può fare diversamente? Oppure è stato... Sì, anch'io resto in attesa di capire bene dove porta, che quale sarà la destinazione. Come ha detto al sindaco, ancora non si ha idea della destinazione, però rimango in attesa di capire dove si va a parare, ecco, perché questo comunque, da quel che ho capito, ha determinato meno 90.000 euro circa di stanziamenti per la strada, più o meno. Sì, però sono calati notevolmente anche finanziamenti della strada, le due cose sono capito, per la manutenzione delle strade, le due cose in qualche maniera sono legate, non che metto davanti le strade agli edifici di culto, no, non fraintendiamoci, però vorrei capire anch'io dove si va a parare. Quindi, perché sì, vediamo, insomma, è chiaro che insomma se pensavo di votare a favore, non voto a favore in questo. Poi, altra cosa, diminuiti i proventi dalle escavazioni, ho capito bene, 50.000 euro in meno di proventi dalle escavazioni, se ho capito...
Quanto?
Circa 50.000 euro. No, posso aver anche capito male, cioè non dico mica... Se ho capito bene, no, ho capito male, meglio, sono giù... Non sono... ok. No, ho capito che ci fosse una variazione del genere, ma va bene, mi sbaglio. Poi, altra cosa che mi ero segnata... Ecco, io qui non ho capito l'italiano, cioè non ho capito anche qui... Dice, parte corrente, sono... Non riesco... È la seconda pagina, la pagina 2... Per quanto riguarda la parte corrente, si evidenziano variazioni nelle spese relative ai consumi degli immobili comunali. Si registrano variazioni in aumento o in diminuzione? In aumento o in diminuzione delle spese per il consumo d'acqua? Maggiori o minori spese per il consumo di energia? Maggiori o minori? Siamo in un bilancio, sono di maggiori o minori.
Allora, te lo spiego. Avendo noi diversi edifici...
Se faccio la...
ci sta, una domanda giusta. Allora, essendoci diversi edifici, uno dei quali rappresenta una sorta di centro di costo, cioè per farti un'idea, noi abbiamo a bilancio acqua nido, luce nido, gas nido, gas scuola materna, gas comune, tutta quella roba qua. Alcune voci sono tendenzialmente in aumento rispetto al previsto, alcune sono in diminuzione, quindi l'ufficio opera delle compensazioni, dove ha più bisogno va a togliere, dove pensa di poter togliere, in questo senso qua. Provo intanto che pensate di interventi a dare un chiarimento. Allora, questa quota era una quota che viene da una vecchia delibera della Regione Emilia-Romagna e che molti comuni hanno da tempo disciplinato. Noi non l'abbiamo mai fatto, è un tema che ci portavamo dietro e quindi a forza di insistere giustamente bisognava prevedere. In assenza di una regolamentazione comunale abbiamo messo prudenzialmente, ecco, vi tranquillizzo così rivedete le vostre posizioni, la quota standard prevista a ragione che è il 7% delle entrate dell'anno di spettanza. Abbiamo in animo di andare a regolamentarla perché non l'avevamo mai fatto, non so dirvi perché, negli anni non è mai stato fatto, probabilmente era sfuggito, cercheremo di farlo, così siamo aderenti, lì avremo facoltà nella regolamentazione di andare a incidere anche sulla quota stessa, quindi vedremo all'atto della regolamentazione poi dove mettere l'asticella. Ecco, non fatemi dire delle cose troppo da spoiler.
Ok, allora non c'entra le due. Pagina 11, qui c'è scritto, vabbè, qui c'è trasferimento, quota 7%, proventi, urbanizzazione secondaria per opere di culto. Ok, 48.506, fila. Poi sotto, 1, 2, 3 righe sotto, edilizia residenziale pubblica locale, piani di edilizia economico popolare, aumento di 49.000 euro. Allora a questo punto chiedo, che cos'è questo aumento di 49.000 euro per l'edilizia residenziale pubblica che adesso va tanto di moda?
Io in variazione non ce l'ho, mi dici solo i valori che controllo mentre sentiamo gli altri della relazione, ci guardo e ti dico, non, a me non risulta. Sì, sì. Sì, ci guardo e poi dopo se ho l'informazione, se no te lo faccio sapere. Altri? Chi vuole intervenire? Nessuno vuole intervenire? Se non c'è nessuno metto in approvazione, ti dispiace Piccinini, se faccio avere, ci faccio una verifica poi con calma perché al sotto anno non ho il documento. Metto in approvazione la variazione di bilancio al bilancio di previsione, scusate, 25-27. Chiedo chi è favorevole, contrari, astenuti, vi chiedo anche qui l'immediata eseguibilità per cortesia, favorevoli, contrari, astenuti, sempre due astenuti, grazie. Bene, l'atto è approvato, passiamo al punto successivo, qui prima di trattare e passare al punto 4 io chiedo ai capigruppo se lo ritengono, se ritenete opportuno trattare congiuntamente i punti 4 e i punti 5. Da un'analisi, lo dico in qualità di Presidente del Consiglio, dei due atti mi sembrano due atti che oltre a trattare lo stesso oggetto sono anche abbastanza simili, quindi se volete trattarli congiuntamente facciamo economia di argomento, se volete trattarli separati sappiate che io il mio intervento lo farò due volte uguale, uno per ogni punto ovviamente. Giro di tavolo. Vabbè, naturalmente, e li votiamo tutti e due, certo, ci mancherebbe.
L'avrei chiesto io se non fosse stato lei.
Va bene? Rosi? Rosi? Piccinini? Va bene? Bene, allora, trattiamo congiuntamente i punti 4 e i punti 5 all'ordine del giorno. Il punto 4 è la mozione presentata dal gruppo consigliare centrodestra per la rinascita ad oggetto adozione di azioni necessarie a tutela del patrimonio pubblico. Il punto 5 è la mozione presentata dal gruppo consigliari insieme per San Cesare d'oggetto Agenzia per la mobilità e il trasporto pubblico di Modena AMU, per un approccio responsabile e costruttivo nella tutela del patrimonio pubblico e nella governance delle società partecipate. Lascerei la parola prima al capogruppo del Centrodestra per la Rinascita per l'illustrazione della mozione che ha presentato e successivamente la parola al capogruppo Melli. Come sempre, visto che soprattutto il secondo sono atti abbastanza lunghi in termini articolati, lascio a voi la decisione se leggerli, ovviamente ne avete facoltà e ci mancherebbe, o se presentarli in maniera discorsiva come preferite. Prego.